Un saluto da parte mia e da parte anche del mio amico Dini. Dini, siamo qua.
Salve, buongiorno.
Iniziamo
a tutti.
Una puntata in diretta, vi dico che è in diretta, quindi inizio già a dire questo. Se volete telefonare, fate questo numero, 0332-264-266, scusate, 0332-264-266. Come sempre, se qualcuno invece non vuol telefonare, mandare delle mail, info@rmf.it. Oggi, cosa parliamo oggi? Qual è il nostro tema? La menopausa. E abbiamo con noi il dottor, ormai lo conoscete, dottor Roberto Puricelli, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, ASST Sette Laghi, e adesso libero professionista. E devo ringraziare il dottor Puricelli perché l'abbiamo chiamato, ormai lo chiamiamo su tutte queste malattie o problemi che riguardano la donna. E lui, come sempre, risponde presente. Mi fa piacere immenso e questo tema, molto spesso, questa menopausa, molti dicono che non è una malattia. Non è una malattia, ma un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità. Tuttavia, in questo periodo di vita, alcune donne accusano dei disturbi per i quali esistono cure e rimedi utili a garantire loro comunque una buona qualità di vita. Ho fatto bene a leggere questo? Caro Puricelli, innanzitutto lo ringrazio ancora. Ringrazio Dini innanzitutto perché anche lui oggi era un po' impossibilitato ma è arrivato di corsa. Ti voglio chiedere questo. Cos'è la menopausa, innanzitutto, e poi a che età inizia la menopausa?
Bene, innanzitutto buongiorno a tutti i vostri cari ascoltatori e ascoltatrici e ringrazio voi per l'invito. La menopausa è un momento della vita della donna assolutamente fisiologico, normalmente, che avviene per lo più intorno ai 50 anni, fatto salvo che ci sono delle eccezioni, chi qualche anno prima e qui qualche anno dopo. Coincide con l'arresto di quello che è il ciclo mestruale, dovuto al fatto che le ovaie non hanno più la produzione ormonale regolare, normale, del periodo cosiddetto fertile della donna e quindi quando noi definiamo una donna in menopausa, quando almeno per 12 mesi consecutivi non presenta un ciclo mestruale. Ci possono essere, questo per la menopausa fisiologica, poi ci possono essere delle menopause iatrogene precedenti dovute magari a interventi chirurgici oppure a cure chemioterapiche per problemi tumorali che bloccano quella che è l'attività dell'ovaio. Ci sono poi la menopausa cosiddetta precoce che insorge tra i 40 e i 45 anni e spesso rispecchia un po' quello che già in famiglia si era verificato. Non c'è una situazione genetica presente, però c'è una familiarità che in genere si ripercuote nelle generazioni successive. La menopausa adesso, rispetto a quando io avevo iniziato la mia attività, vedo che dalle donne è accettata in maniera più serena, anche perché le terapie che possono essere utilizzate per combattere quelli che sono i disturbi principali sono assolutamente molte, ci sono molte possibilità, la qualità di vita è migliore e anche la donna ha imparato a non essere più, a non sentirsi più la donna finita, ma sa benissimo che c'è una vita che prosegue oltre la menopausa, cioè il ciclo ovarico smette, ma la vita continua con fasi diverse, con possibilità diverse.
Dottor Puricelli, quali problemi può dare la menopausa? Quanto durano questi disturbi?
Allora, innanzitutto la menopausa bisogna dire che prima di entrare in menopausa c'è un periodo cosiddetto della perimenopausa che può variare dai 2 anni precedenti fino a 10 anni addirittura prima. E come si manifestano? Si manifestano con l'irregolarità del ciclo, che può essere più lungo o più corto, a secondo se la fase, chiamiamo follicolare, cioè la prima fase dell'attività ovarica durante un ciclo di mese mestruale, è carente, o la fase luteale, cioè la seconda fase. Quindi praticamente il tutto è dovuto al disequilibrio che si crea tra la produzione dei due ormoni principali, che sono appunto l'estrogeno e il progesterone, e che cominciano a variare prima che la donna effettivamente interrompa quello che è il suo ciclo mestruale definitivamente, con delle variabilità. Associata a queste alterazioni del ciclo mestruale, i disturbi classici che cominciano a potersi presentare quando siamo sempre però più vicini alla menopausa, o nelle donne che hanno una menopausa precoce si manifestano anche in maniera più intensa, sono i famosi disturbi vasomotori, i dolori articolari, la variazione di peso, la variazione della deposizione di grasso con un aspetto più androide, cioè più maschile rispetto a quello della donna, tant'è che aumenta il cosiddetto salvagente tipico dell'uomo, in alcune donne c'è. Però anche questo bisogna indagare, perché non è detto che sia dovuto solo a un problema di ormoni. È anche un problema di età, alcuni problemi tipo il diabete, l'ipertiroidismo, l'ipertensione, non è detto che siano associati solo alla menopausa, magari sono anche delle patologie che con l'età affiorano e quindi vanno indagato se poi è dovuto solo a quello.
Ma la menopausa precoce, hai parlato di menopausa precoce, può dipendere, diciamo, dalle terapie effettuate per problemi oncologici prevalentemente, ma ha anche una componente genetica?
No, come dicevo prima, allora sicuramente se ci sono delle terapie sia chirurgiche o oncologiche, chemioterapiche, che bloccano l'attività dell'ovaio, che appunto tolgono l'ovaio, chiaramente abbiamo la menopausa iatrogena causata da quello. Ma non è genetica, però come dicevo rispecchia una certa familiarità, cioè se la mamma ha avuto una menopausa in tempi anticipati rispetto ai 50 anni è molto probabile che anche la figlia sviluppi lo stesso problema. Non è una regola, però è abbastanza frequente la cosa.
Abbiamo detto che la menopausa non è una malattia ed è un cambiamento naturale, fisiologico, eccetera, però mi risulta che tante donne non la vivono come cambiamento fisiologico, qualche volta la vivono come qualcosa di diverso, come forse un tabù. Cioè, queste donne hanno veramente bisogno di un aiuto da parte dello specialista. Se non altro una parola, intervenire anche su un comportamento, penso.
Certo, sicuramente da tante donne viene vissuto come un invecchiamento, un sinonimo di invecchiamento, no? La donna spesso si dice, ecco, sono in menopausa, sono finita. Non è vero, ripeto, non è vero, primo perché volendo ci sono le terapie che ti alleviano questi disturbi, però nel momento in cui è vissuta male, chiaramente anche i sintomi vengono vissuti in maniera più intensa, soprattutto la parte depressiva, ansiosa, ma anche lì ci sono dei rimedi, bisogna far capire alla donna che la donna è comunque una donna assolutamente normale, che proprio perché non è una malattia, e come ci diventa la pelle più grinzosa, le rughe, i capelli bianchi, anche le ovaie che hanno iniziato magari intorno ai 12-13 anni il ciclo ovarico, consumano quello che è il periodo ovulatorio, consumano la possibilità di essere a dare cicli ovulatori, e gli ormoni chiaramente non sono prodotti come erano prodotti prima. Quindi c'è tutto questo cambiamento. Quello che va fatto capire alla donna, che innanzitutto lo stile di vita è importante. Lo stile di vita che prevede un'alimentazione sana, corretta, regolare, con l'introduzione di latticini, quindi per il problema del calcio, per il problema della vitamina D, il moto, perché questo è importante, la vita anche all'aria aperta, tutte queste cose possono rendere la menopausa molto meno fastidiosa con i disturbi che l'accompagnano rispetto al resto. E in più, ripeto, ove possibile, c'è la terapia ormonale sostitutiva, che sicuramente dà una grossa mano, più alcuni antidepressivi nel caso dovessero venire, perché effettivamente c'è anche la mancanza degli estrogeni, e poi agendo a livello ipotalamico fa sì che si aumenta la produzione dell'LH, che è uno degli ormoni tipici che salgono con la menopausa ormai conclamata, e quindi spiega anche i fenomeni delle vampate, tutte queste cose. Se noi apportiamo comunque quel minimo di ormone che può essere necessario, anche questi sintomi vengono praticamente ridotti o quantomeno eliminati addirittura.
Posso fare una domanda io?
Prego.
Tu hai detto che se una donna in un anno non ha più mestruazioni è in menopausa.
Sì, questa è la definizione.
Ma ci sono dei test che possono fare in modo, determinano se veramente sei in menopausa. Perché? Perché molti uomini hanno anche loro, vogliono sapere che effettivamente la loro moglie o la loro donna è in menopausa.
Sì, beh, ci sono gli esami classici ormonali che comunque già in perimenopausa, quindi quel periodo che dicevamo precedente alla menopausa conclamata, possono variare. Però mentre nella perimenopausa noi vediamo appunto che magari l'FSH, che è l'ormone follicolo stimolante, è quello che praticamente fa agire l'ovaio nella prima fase del ciclo, producendo estrogeni eccetera, tende ad alzarsi, però nella perimenopausa magari un momento è alto, poi un momento si riabbassa, gli estrogeni sono ancora presenti e quindi questi esami sono poco indicativi. Una volta che la menopausa è conclamata, certamente facendo quei dosaggi lì vediamo effettivamente che l'FSH, l'LH sono alti, gli estrogeni sono bassi, il testosterone si è abbassato, questo spiega anche un po' il calo della libido che può avere la donna in menopausa, eccetera, poi dopo.
Quindi quando succedono questi sintomi, quando la situazione è tale, occorre anche fare una prevenzione, cioè è il momento buono per eventualmente prevenire disturbi di copertura della donna, perché la donna in questa fase è in una fase di maggior rischio rispetto alle altre.
Beh, sicuramente allora in menopausa sappiamo che i rischi che più grossi sono appunto quelli rischio cardiovascolare, perché aumenta il rischio cardiovascolare, perché gli estrogeni comunque danno anche una protezione dell'endotelio vasale, quindi c'è più rischio di problemi di tipo miocardico, il rischio dell'osteoporosi, queste cose sicuramente. Ma soprattutto il problema è quando si è in perimenopausa, in premenopausa, la donna può essere aiutata, vedendo queste alterazioni del ciclo, a regolarizzare il ciclo. Lo puoi regolarizzare se è ancora in una fase considerata a rischio per la fertilità con quelle che sono le pillole normali contraccettive, quindi gli dai estrogeni e progestinici insieme e quindi normalizza il ciclo. Evita queste perdite che possono avere nella seconda fase o durante il ciclo stesso o l'accorciamento eccessivo del ciclo e la protegge da quelli che sono i disturbi, oppure le puoi dare anche solo il progestinico a seconda di quella che è la situazione, è molto soggettiva, la donna va studiata, va indagata, bisogna fare un'anamnesi accurata anche su quelli che sono i rischi che rappresenta la donna, per dire una donna obesa rispetto a una donna normopeso ha sicuramente più rischi sia cardiovascolari che di sviluppare un diabete o i problemi della tiroide, anche la tiroide subisce queste cose.
Ma accettano questi farmaci, scusa?
Ecco, le donne effettivamente sono, in Italia sono molto spaventate, c'era stato quel famoso One Million Women studio che sembrava che gli ormoni facessero danni, invece poi è stato smentito. Gli ormoni hanno, come tutti i farmaci, danno vantaggi e svantaggi. È chiaro che una donna che ha avuto una patologia tumorale al seno anziché l'ovaio eccetera non deve fare ormoni, e addirittura anche quelli che sono i fitoestrogeni, cioè per dire la soia, i fitoestrogeni, gli isoflavoni di soia o altre cose di tipo vegetale, così comunque sono controindicate. Prima non lo dicevano, adesso invece già da un po' che si dice non vanno usate su donne che hanno avuto patologie tumorali, per quanto non erano così efficaci come gli ormoni come terapia. Allora è chiaro che una donna di questo tipo, che non può prendere niente di questo tipo di farmaci, devi aiutarla con altri tipi di terapie. Terapie innanzitutto, ripeto, lo stile di vita deve imparare, bisogna spiegare alla paziente che è utile che modifichi il suo stile di vita, il suo metabolismo è chiaramente modificato perché gli ormoni anche, incidono anche su quello, la carenza ormonale, e soprattutto possiamo aiutarla magari con delle terapie locali per quelli che sono il problema secchezza, antinfiammatori per quelli che sono i problemi delle cistiti ricorrenti e tutte cose che si verificano di più in menopausa decisamente marcata, ecco, cioè già stabilizzata.
Ok, ci fermiamo un attimo. Grazie Enrico. Take away my inhibition, take away my solitude, fire me up with your resistance, put me in the mood, storm the walls around this prison, leave the inmates free, the guards, deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off of my shoulder, smooth out all the lines, take me out among the rustling pines, till it shines, oh, till it shines, like an echo down a canyon, never coming back as clear. Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands, I've been far too long alone, I've been too long without summer in this winter home. Still, if we can make the effort, if we take the time, maybe we can leave this much behind, till it shines, till it shines. Dottor Roberto Puricelli, io ve lo ricordo, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, ASST Sette Laghi, e vi ricordo che adesso è libero professionista. E stiamo parlando della menopausa. Quanto tempo dura la menopausa?
Beh, in teoria la menopausa dura da quando inizia fino a che la donna avrà la fine della sua vita, il fine del suo periodo di vita, chiaramente con un'attenuazione di alcuni tipi di disturbi, tipo magari le vampate che tendono a scomparire, e un'accentuazione di altri tipi di disturbi. Allora, chiaramente l'atrofia vulvo-vaginale delle mucose, la secchezza delle congiuntive, eccetera, e tutti questi disturbi vanno peggiorando se la donna non è trattata, se la donna non fa, non adotta uno stile di vita consono. E questo è normale, fa parte dell'invecchiamento dei tessuti. Mancando gli estrogeni, la pelle perde collagene, perde elasticità, e lo stesso le mucose. Questo spiega anche i problemi che poi si possono verificare a livello genitale.
Stile di vita, abbiamo parlato di stile di vita, che è importante. Abbiamo parlato, no? Parliamo anche di esercizio fisico, che
certo
vuol dire stile di vita. Però io vorrei tornare un attimo sulla TOS, sulla terapia ormonale. Cioè, la terapia ormonale ha tutti i suoi problemi, però iniziare una terapia ormonale in maniera pianificata, in maniera controllata, monitorata, spesso e volentieri non può essere di aiuto in una paziente dove è possibile intervenire con questo tipo di terapia.
Ma sicuramente, è più che d'aiuto, perché previene quelli che sono i rischi aumentati invece in una menopausa non trattata, proprio dovuti alla carenza degli ormoni. Perché se tu dai gli ormoni, anche quello che dicevamo prima, il rischio cardiovascolare o il rischio di osteoporosi, quindi di indebolimento delle ossa, che è una delle cose più comuni in pazienti che non fanno trattamenti e non adottano, appunto, come dicevamo prima, uno stile di vita all'aria aperta, movimento, ridurre il fumo o addirittura eliminarlo, perché il fumo è un altro dei fattori che aumenta tutte queste componenti di disturbo legate alla menopausa, l'obesità, quindi anche mantenere un certo stile anche per cercare di controllare gli aumenti di peso, sicuramente aiutano. Dando una terapia ormonale sostitutiva, in ogni caso le mucose non perdono quell'elasticità, quel collageno che normalmente hanno, e quindi resta anche tutto più facile. L'invecchiamento della pelle è rallentato, non è che uno non invecchia se piglia gli ormoni, ma sicuramente c'è un rallentamento di quello che è l'invecchiamento fisiologico.
Ho letto che qualche donna riesce bene a sopportare questo momento, questo periodo, con il relax. Cioè riesce a rilassare la mente e anche il corpo proprio tranquillamente, e qualcuna in questa situazione riesce veramente a stare meglio. Quindi anche questo è uno stile di vita.
Ma questa cos'è, la medicina dolce che ti parlavamo prima, durante l'intervallo? Cioè è una specie di medicina?
No, è una specie appunto di stile di vita, anche questo adottato, perché la donna, se accetta con serenità quelli che sono i cambiamenti dovuti alla cessazione dell'attività ovarica, se le accetta serenamente, chiaramente tutto diventa più facile. Se invece la donna vede la fine di uno stato sociale che fino a prima la vedeva protagonista, magari si associa col periodo anche ad altri cambiamenti nel suo proprio vita relazionale normale, è chiaro che la vive male. Per questo si può fare questa cosa, già l'insonnia anche che subentra in menopausa, perché magari dovuta proprio alle vampate, che sono per lo più notturne più che diurne, si manifestano di più durante la notte, quindi difficoltà del sonno. Facendo questo tipo di training autogeno, yoga, oppure facendo ricorso alla valeriana classica anziché a dei farmaci tipo la fluoxetina, la paroxetina, che si possono dare perché la donna va effettivamente incontra un periodo magari dove è un pochino più irritabile, chiaramente viene aiutata in questo senso.
Quindi i rimedi sono tanti
si parte da
erbe officinali, fitofarmaci, certo, anche nei casi in cui è necessario usarli, quindi poi si arriva anche alla TOS, voglio dire, quindi avete tantissimi rimedi.
Certo, e poi sapersi accettare, perché chiaramente le modificazioni fisiche le vediamo, perché nel tempo, per dire, le grandi labbra si assottigliano, le piccole labbra diventano anche loro, hanno delle modificazioni minime, cioè anche a livello proprio genitale c'è una minima modificazione, ma che non comporta niente di diverso se la donna comunque mantiene una certa elasticità, una certa attività, da un punto di vista fisico sessuale non le comporta dei grandi cambiamenti. Certo che se non fa niente e tutto va così diventa più difficile affrontarlo.
Dottor Puricelli ha detto una frase molto bella: sapersi accettare è veramente fondamentale. A questo punto il sesso diventa pericoloso, è pericoloso?
No, di pericolo non ce n'è, anzi io sono sempre
dell'idea. Perché si può fare, cosa succede se è pericoloso? Cioè, posso continuare?
Ma no, di pericolo non ce n'è. È chiaro che se la donna non ha nessun tipo di trattamento, né sistemico né locale, è ovvio che l'atrofia delle mucose genitali, in particolare quella vaginale, rende la vagina molto più asciutta e con delle mucose molto più sottili e molto più sensibili, per cui la penetrazione diventa dolorosa, ma diventa dolorosa anche per il partner a questo punto. Per cui ci sono dei rimedi che, se non vogliamo fare la terapia ormonale sistemica, cioè quindi presa per bocca o per cerotto o per altre maniere, si possono fare comunque delle cure locali con degli ormoni a livello locale, gli estrogeni, sotto forma di ovuli, di gel, per periodi inizialmente continui, per qualche periodo tra i 15 giorni e un mese, e poi alternati magari settimanalmente, 2 giorni alla settimana. Oppure, se proprio non è possibile utilizzare farmaci con dentro gli ormoni, si possono usare dei farmaci magari a base di acido ialuronico, che funzionano comunque bene e rendono più morbida la mucosa vaginale e la idratano un momentino, e quindi è possibile. La donna non deve sentirsi finita, la donna è una donna comunque completa e può benissimo avere rapporti, e anzi io consiglio che la sua attività normale continui come lo era prima. Magari
parli di terapia ormonale, parli di farmaci tipo la pillola.
La pillola in un certo periodo può essere indicata, dopo ci sono dei farmaci studiati apposta per la menopausa, sempre composti da ormoni e progestini, da estrogeni progestinici, però in dosaggi, in composizione diversa rispetto alla pillola contraccettiva classica, perché non abbiamo più il problema della contraccezione una volta che l'ovaio è fermo, ma ci interessa un problema appunto di mantenere il trofismo delle mucose, della cute, il trofismo anche osseo, eccetera, quindi rimediare a quelli che sono i rischi legati alla menopausa anche a livello sistemico.
Quindi posso avere rapporti intimi dopo la menopausa?
Certo che
ora un'altra domanda è questa: la menopausa fa ingrassare o fa dimagrire o mi porta, qualche volta sento dire che la donna è stanca in menopausa, cioè ha un po' questa stanchezza che la prende?
Allora, sulla stanchezza direi che è più legata a un fattore anche psicologico, la stanchezza, proprio per quello, mentre invece il fatto dell'ingrassare o meno, il rischio appunto è quello che, cambiando il metabolismo, anche sull'insulina c'è una variazione, la donna è più facile che diventi insulino resistente, quindi bisogna controllare che non ci sia un diabete che sta insorgendo, o che la tiroide magari cominci a funzionare diversamente. È importante anche un'anamnesi familiare per capire se ci sono stati dei precedenti, eccetera, di quel tipo, per valutare quello. Quindi sì, la donna, come dicevamo prima, deve cambiare un momentino, cioè adottare degli accorgimenti per evitare di incorrere in queste, diciamo, disfunzioni o queste alterazioni che ci sono. Però la donna può benissimo mantenere il suo aspetto fisico o addirittura migliorarlo anche in menopausa, basta che stia attenta a come comportarsi e abbia degli accorgimenti.
Si deve dar da fare, insomma.
Deve affrontarla, deve, ma sì, ma come tutti noi, cioè se noi siamo abituati perché avevamo 40 anni, andavamo a sciare, andavamo in bicicletta, e poi a 60 ci fermiamo, anche noi, se non facciamo più niente, cominciamo a avere difficoltà, dolori articolari, tutto quanto. Noi dobbiamo abituare il nostro corpo ad affrontare via via quelle che sono i nostri piccoli, diciamo, impedimenti, i nostri piccoli disturbi, e se ci abituiamo, li affrontiamo molto più serenamente, riusciamo a poterlo fare.
È l'attività fisica.
Attività fisica è importante,
intendi,
per quello.
La passeggiata,
La camminata
quotidiana.
Sì, questa è un'attività minima. Meglio sarebbe fare un'attività fisica regolare senza fare il sollevamento peso, il bodybuilding, però anche una ginnastica aerobica tranquilla, il nuoto sarebbe l'ideale, quelle cose lì, di modo che il trofismo anche dei muscoli è importante, perché avendo comunque un rischio di indebolimento della struttura ossea, se tu però hai i muscoli che sono tonici, già il tuo peso sull'osso viene supportato diversamente, quindi è importante per quello, dopo che la donna è in menopausa da un certo periodo, anche fare determinati accertamenti, tipo per valutare la densitometria ossea, queste cose, insomma.
Io invece voglio tornare ancora, perché una delle cose che dicono i maschi sono queste: quando c'è la menopausa, mia moglie ha diminuito la libido, cioè in poche parole ho avuto problemi, e abbiamo avuto problemi di coppia, proprio di coppia. Possibile che non si
sì,
possa?
Sì, è possibile, perché con la diminuzione degli estrogeni diminuiscono anche gli altri ormoni maschili, diminuisce anche il DEA, diminuisce il testosterone, quindi è chiaro che potrebbe esserci un calo della libido, ma in questi farmaci che noi diamo anche per uso topico, adesso sono usciti dei prodotti che contengono il DEA, che aiutano comunque, c'è la possibilità anche di rimediare a questo calo della libido, quindi si può intervenire anche su quello. Ma ripeto, per fortuna non è così comune il calo della libido, perché è proprio legato anche davvero a come la donna accetta questo nuovo cambiamento nel suo stato di vita, no? Vede, se lei l'accetta bene, anche la sua vita sessuale è normale. Poi, ripeto, ci sono degli accorgimenti per rendergliela più agevole, perché effettivamente se c'è un'atrofia non è questione, la donna sente disturbo, sente fastidio. Se noi abbiamo la possibilità di ridurre questi fastidi, è chiaro che per lei è più facile. In più c'è anche il discorso, adesso sapete che c'è anche, oltre a quei farmaci lì, ci sono anche il famoso laser anziché la radiofrequenza, cioè proprio interventi di ringiovanimento a livello vaginale fatti con strumentazioni tipo appunto il laser anziché la radiofrequenza, che possono riepitelizzare. Va bene.
Enrico, vai con la seconda, grazie.
So open up, I'm climbing in. So take it.
dottor Roberto Puricelli, ginecologo libero professionista, e stiamo parlando di menopausa. Una domanda: quali controlli è suggerito fare in menopausa?
Beh, i controlli che deve fare una donna normalmente, comunque, quindi la sua controllo ginecologico per quello che riguarda il pap test, se ha ancora un'attività appunto sessuale. Se è in menopausa da alcuni anni e non ha mai fatto un controllo, una MOC, cioè la mineralometria ossea computerizzata, che è quella che ci dice lo stato reale del sistema scheletrico della donna, quindi l'impoverimento o meno della matrice ossea, e quindi se fosse effettivamente abbastanza compromessa, ci sono dei farmaci che sono i fosfonati anziché altri che possono aiutarci a rallentare questa debolezza dell'osso e migliorare quindi la situazione. Poi però deve anche fare i controlli sistemici, perché ripeto, resistenza all'insulina può aumentare, quindi deve fare gli esami del sangue normali per controllare il diabete, la funzionalità tiroidea, quelli che sono i controlli previsti per una donna e anche dopo una certa età, ma aggiungere insomma diciamo qualcosa in più rispetto a quello che magari la donna in età fertile non faceva, anche da un punto di vista cardiovascolare e la pressione, altro problema che spesso coincide nella menopausa, un rialzamento pressorio. Lì bisogna capire se è dovuto a un fattore sistemico oppure proprio legata solo a quella, e quindi sono questi i controlli diciamo più necessari da fare in questo momento.
E a proposito dei controlli, il pap test, hai detto, nella donna in menopausa, ogni quanti anni va ripetuto?
Allora, ripeto, dipende anche dal tipo di attività sessuale che la donna ha, perché, allora, normalmente il pap test viene consigliato ogni 3 anni, ma questo consigliato dal Ministero della Sanità. Però personalmente io, le mie pazienti e come me tantissimi miei colleghi dicono sempre: se tu hai una vita sessuale normale, comunque il pap test lo fai tutti gli anni, una volta all'anno, perché non c'è un'età in cui tu non puoi avere delle alterazioni a livello del collo dell'utero dovute al papillomavirus di cui avevamo parlato in un'altra trasmissione, per cui è interessante che tu le faccia. Il discorso che poi prima, ecco, volevo ricordare questo: spesso in menopausa uno dei disturbi lamentato dalle donne sono quelle cistiti che sono più magari sentite dopo i rapporti sessuali, proprio per quell'atrofia delle mucose che dicevamo prima, e anche proprio perché l'atrofia delle mucose che abbiamo a livello vaginale anche a livello vescicale l'abbiamo, quindi è più facile per un battere livello vaginale, mancando gli estrogeni, mancando gli ormoni, anche il pH varia, e quindi è più facile magari avere una sensibilità alla infezione, e lo stesso vale a livello vescicale, per cui è importante che la donna, se fa la terapia, queste cose sa che le riduce questi rischi. Se non la fa, dovesse avere disturbi tipo cistiti frequenti, lì deve fare controlli anche legati a quelle che possono essere l'urinocolture, queste cose, ed eventuali terapie necessarie.
Abbiamo detto che la menopausa dura tutta la vita, no?
Certo.
E abbiamo detto anche che
Scusa, ti interrompo, dura tutta la vita, chiaramente con una variazione nell'arbitro dei sintomi, perché si attenuano sicuramente le vampate, si attenuano alcuni sintomi e magari si accentuano altri.
Ecco, e il pap test va fatto con una certa regolarità.
Sì.
Finché si hanno rapporti sessuali.
Sì, rapporti sessuali.
Andando avanti con l'età, i rapporti sessuali diminuiscono.
E quindi anche il pap test viene fatto in maniera molto frequente, diluita. Per dire, può essere fatto ogni 2-3 anni, quello sì.
Ma anche anche non fatto più.
Beh sì, se la donna finisce quella che è la sua attività sessuale, il pap test è quello che ci serve per prevenire le patologie del collo dell'utero. Le patologie del collo dell'utero sono per lo più dovute, come avevamo detto, al papillomavirus, e quindi trasmesso con i rapporti sessuali. È chiaro che se una decide di interrompere completamente, potrebbe benissimo anche fare a meno del pap test, ma non di non fare una visita ginecologica regolarmente, perché comunque è importante anche valutare lo stato dell'endometrio, cioè la parte interna dell'utero, che potrebbe, proprio per queste alterazioni che si creano in menopausa, subire delle variazioni tipo un'iperplasia, che ci, se è benigna non ci dà problema, ma se invece ci fossero delle atipie potrebbero essere significative di un tumore dell'endometrio. Ma ci sono tante cose da valutare.
Con tutte queste cose, con tutte queste terapie che tu hai a disposizione, hai trovato qualche volta una certa ritrosia di qualche paziente che proprio non ne può più di questi sintomi e non riesce a controllarli, nonostante tu la segua con una certa assiduità?
No, allora, la ritrosia nell'assumere gli ormoni è molto diffusa nelle donne, devo dire, però se tu alla donna spieghi i vantaggi e svantaggi delle terapie, perché chiaramente, e sempre che la donna non presenta controindicazioni assolute all'utilizzo di questi ormoni, è chiaro che puoi farle capire che può vivere serenamente anche questa fase della vita senza avere delle variazioni nel suo comportamento normale di tutti i giorni, e quindi senza avere i disturbi più classici legati alla menopausa. Poi altrimenti devi aiutarla appunto ad adottare degli stili comportamentali di vita, magari, come dicevamo prima, anche aiutata con il relax, lo yoga, altre cose per affrontare. Però secondo la donna, io, se la donna non ha controindicazioni, suggerisco sempre una terapia ormonale d'accompagnamento proprio per alcuni anni. Non è che deve andare avanti tutta la vita, ma per alcuni periodi, di modo che affronta la menopausa molto più serenamente, con meno disturbi.
Dottor Bricelli, mi viene in mente una domanda molto stupida, ed è questa: il parrucchiere o lo shopping quanto aiuta in una donna in menopausa?
Beh, dipende dall'umore della donna, ma quello vale anche per le donne non in menopausa.
No, ha dei problemi a casa, perché si trova sempre il, non so se rendo l'idea, il coso della banca, che c'è qualcosa che non quadra.
La donna, se va dal parrucchiere o se va a fare shopping, si dimentica, perlomeno.
Ma la donna va dal parrucchiere perché ha bisogno di avere una conferma di essere ancora una donna piacente, una donna ancora come si vedeva prima, e quindi trovo giusto. Ma la donna, ma come noi uomini, cioè non è una cosa uomo-donna, secondo me dobbiamo imparare tutti a tenerci bene se abbiamo la fortuna di poterlo fare. Chiaro che se fossimo nati magari in Nigeria, qualche problema l'avremmo avuto. Sì, qui abbiamo tutte queste opportunità, il parrucchiere aiuta, come vabbè, lo shopping forse vale come il relax che dicevi tu prima, ecco.
Ti leggo due domande che sono arrivate. Il mio cardiologo mi ha fatto fare gli esami del sangue e ho trovato il colesterolo aumentato. Come mai? Non ho mai avuto prima il colesterolo alto. Posso avere anch'io l'infarto come l'ho avuto mio marito? La prima. La seconda è questa. Caro dottore, mi hanno trovato l'osteoporosi e mi hanno detto che la causa è la menopausa. Allora, tutte le donne che vanno in menopausa soffrono di questa malattia? Mia mamma non ha mai avuto l'osteoporosi neanche a 80 anni. Rispondi, manca poco, manca un minuto.
No, allora, il discorso del rischio cardiovascolare non tanto legato al colesterolo, ma come dicevamo prima, all'endotelio vasale che, mancando gli estrogeni, si assottiglia, diventa più sensibile, quindi è proprio per una questione di acido ialuronico, di collagene, è aumentato, lo sappiamo che aumenta in menopausa nelle donne ed assume lo stesso rischio che ha l'uomo la donna in menopausa, mentre prima la donna ha un terzo dei rischi dell'uomo di malattie cardiovascolari, fatto salvo chiaramente una familiarità o altri fattori che già presenta la donna. Se la donna è già ipertesa, obesa o fuma 20 sigarette al giorno, il rischio cardiologico ce l'ha anche fuori dalla menopausa. Discorso dell'osteoporosi è un discorso più di osteopenia. L'osteoporosi è quando veramente non si è fatto niente, anche come abitudini di vita, o si fuma troppo, o si sono non attenzione in quella che è l'alimentazione o il movimento, eccetera, è chiaro che l'osteoporosi può essere un rischio in più. L'osteopenia è abbastanza fisiologico che si crei con gli anni, ma è normale questo.
Bene, dobbiamo chiudere. Cardini, certo. grazie, dottor Puricelli,
grazie
Enrico Bonisolo, grazie. E poi alla prossima, sai che ormai sei il nostro consulente, quindi coraggio. Io spero tanto. E beh, perché dai, non ti va? Non ti va se ti chiamiamo?
Beh,
una consulenza ci va sempre bene. Ok, grazie ancora e alla prossima.
Siamo stati molto completi.